Madre María, pide gracia del Señor con te, crucifica y libertad de la vida, y el fruto de su sangre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. A eso es que lo hagamos como a tu hermano. Madre Santísima, por el Señor, por la gloria. Il testo di oggi è una giornata un po' particolare. Stamattina ho fatto i complimenti ai bimbi perché, nonostante il sole, sono state attentissime a messa. A volte l'effetto è più sui grandi. Allora, faccio una breve introduzione al testo perché abbiamo scelto di la prima parte che riguarda l'aspetto del battesimo, proprio nel momento in cui dobbiamo prendere questi punti per poi parlare alle famiglie. In realtà questo incontro porta la data 1981. Mentre l'istruzione, la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, era uscita il 20 ottobre dell'80, quindi diciamo meno di 4 mesi prima. Evidentemente si trattava di un tema all'epoca di battuto, quindi anni 80, immaginate fine degli anni 70, 68, Freedom, eccetera, eccetera. Quindi la polemica era perché battezzare i bambini che non sono liberi, quindi grandi, non liberi, eccetera. E introduco attraverso qualche osservazione, perché poi in realtà non sono tutte solo osservazioni tecniche, qualcosa poi ci serve anche per comprendere meglio la lettura che segue. Anche qui, cioè, voi capite che sintetizzare questi appunti che sono già super sintetici, abbiamo solo qualche titolo, però mi sembra molto ficcante e importante. La tradizione di battezzare i bambini data dai primi tempi della Chiesa. Quindi stiamo parlando di un'esperienza che non è invalsa, non so, nel Medioevo, e le polemiche che si facevano questa cosa poi dal Medioevo, no? Le esperienze che la tradizione cristiana riporta fin dall'inizio della sua storia vanno considerate seriamente. Un'altra questione, ad esempio, che è molto interessante, è la preghiera per i defunti. Non so se ci avete mai pensato, ma in molti si chiedono che bisogno hanno i defunti della nostra preghiera. Persino tutta la dottrina del purgatorio, che pure non è detta, non è presente così esplicitamente nel Nuovo Testamento, nasce dal fatto che fin dall'inizio la Chiesa prega per i defunti. Dunque si suppone che anche i defunti abbiano bisogno di un tempo di cammino, purificazione, bisogno di preghiera, eccetera. Quindi la prima osservazione non è banale. È sempre stato così, significa in questa cosa c'è un valore che va accolto e scoperto. Seconda cosa, dice proprio questa prassi ci fa comprendere in che modo la Chiesa riconosce la sua missione, come andare e battezzare tutti. Due compiti dunque: trasmettere la fede e battezzare. Allusione è alla conclusione del Vangelo di Matteo. Poi il battesimo richiede, come tutti gli altri sacramenti, la fede. Dunque, come si può parlare di un sacramento dato a un bambino che non ha ancora la coscienza, dunque la fede, la libertà, dunque la fede? Naturalmente, dice, la fede è quella dei genitori e quella dei padrini, ma ancora prima è la fede della Chiesa. Mi piace questa espressione. La Chiesa. Chiesa Madre crede per loro e comunica ad essi la sua fede. Quindi nell'atto di battezzare i bambini noi ci affidiamo alla fede della Chiesa Madre. Questa maternità è nell'ordine della grazia, naturalmente. Poi si chiedevano, questo è un tema un po' per noi non così stringente, comunque insomma, i bambini restano liberi se sono già stati battezzati. Qui c'è un'espressione per sé discutibile, ma insomma molto discutibile come sintesi, ma insomma la riporto così com'è: la libertà allo stato puro non esiste. Cioè, la nostra è sempre una libertà condizionata, quindi discutibile non nel senso che falsa, ma nel senso che per capirla bisogna prendere atto che non significa la restrizione della libertà, ma che la libertà come capacità di decidere è sempre determinata in condizione, cioè di fronte a una sua condizione, di fronte a delle cose date. Io non posso decidere ciò che non mi ha dato. Ci siamo? Però di questo che un po' abbiamo già discusso, lo richiamo solo per entrare poi nell'esperienza del battesimo. Allora, a questo punto ci sono, stasera purtroppo sono assenti diverse mamme in attesa per motivi che appunto mi hanno spiegato nei giorni scorsi, ma c'è qualche cosa che dobbiamo mettere a fuoco tutti riguardo al battesimo dei bambini, che dobbiamo qua celebrarlo, che l'abbiamo già celebrato. Ecco, in questo tema appunto ci disponiamo all'ascolto del brano che segue, che si inserisce appunto in questa riflessione.
Il battesimo. È l'avvenimento grande. Lo Spirito Santo prende possesso di quest'anima, la trasforma, la rende santa. Capirlo, meditarlo. Rivivendo il proprio battesimo si capirà meglio quello del figlio. Ciò che è senza battesimo, senza grazia, senza la figliolanza, senza diritto al cielo. Ciò che diviene, nuova vita, virtù teologali, doni dello Spirito Santo. Capace di vivere divinamente, purificato dalla colpa originale, segnato dal sigillo di Cristo, battezzato per l'eternità, figlio di Dio, membro della Chiesa, tempio dello Spirito Santo, fratello di Gesù, spirito di adorazione, spirito di vita, di resurrezione, forza, luce, guida, principio attivo che ci modella la somiglianza di Cristo. Membro della Chiesa, vivere unito a tutti, partecipando di tutti. Acqua benedetta, benedizione, cielo acceso nel giorno anniversario e onomastico, il nome, la veste candida. Il battesimo è il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, che trae efficacia causale dall'immolazione del vero agnello di Dio. Il battesimo è unità a Gesù Redentore. Ignorate forse che quanti fummo battezzati in Cristo Gesù, lo fummo nella sua morte? Fummo dunque sepolti con Lui nella morte mediante il battesimo, perché come Cristo è risorto da morte per la gloriosa potenza del Padre, anche noi camminiamo in una vita nuova. Sepolti con Lui nel battesimo, con Lui siete pure risuscitati per la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui da morte. Incorporazione a Gesù Cristo. Fummo battezzati in un solo spirito per appartenere a un solo corpo. Voi siete il corpo di Cristo. Ora il corpo di Gesù Cristo è la Chiesa. Remissione dei peccati. Dove abbondò il peccato, ivi sovrabbondò la grazia. Rigenerazione. Ci ha salvato mediante il lavacro di rigenerazione e di rinnovazione dello Spirito Santo, che Egli ha effuso su di noi largamente per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. cero pasquale, nel quale sono stati fissati 5 grani di incenso, rappresenta il corpo ferito di Cristo. Acceso con il fuoco pasquale significa il corpo risorto. I genitori rinunciano per lui a Satana. Quanta cura per difenderlo, per aiutarlo a divenire forte. Diverrà un'unica cosa con Cristo, imparerà ad imitarlo. Il Cristo ha subito 2 battesimi, uno al Giordano. Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Egli si fa una sola cosa con i peccatori. È in quest'atto di obbedienza che ci ha rivelato la sua relazione con il Padre, colomba nello Spirito Santo. Quando uno viene battezzato, egli diviene con Cristo un figlio legato al Padre per amore. Il battesimo più grande di Cristo è la sua passione. Fuoco sono venuto a portare sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Per obbedienza si getta nella sofferenza. Se gli uomini saranno adottati come figli, sarà nell'associarsi al corpo di Cristo che risorge. È sacramento di carità, non solo di fede, sacramento di unione tra gli uomini e Dio. Amerà ciò che Dio ama. Fa del cristiano un sacerdote, perché è membro di Cristo sacerdote. Esce l'inno di lode offerto a Dio nel Cristo totale.
Siamo attratti in una deriva moralistica. Già la domanda che ci siamo fatti, no? È togliergli la libertà, una domanda più moralistica. Perché adesso appunto tutto è buttato sul senso di colpa. Non voglio imporgli, non posso dare, non devo decidere, eccetera. E anche riguardo al battesimo, mi pare che la preoccupazione sia che lo deve fare immediatamente, automatizzato. Questo approccio ovviamente riduttivo mi sembra proprio sfigurante della realtà, perché la domanda più vera è appunto quella che è posta qua. Che cosa succede quando un bambino è battezzato? Chi diviene quel bambino? Ecco perché questa domanda mi sembra così importante per tutti voi, non solo per chi magari si prepara a un battesimo, ma per chi ha davanti dei figli battezzati. Quindi la domanda a partire da questo ascolto è: chi ho davanti? Potrei fare altre domande, no? Del tipo: siccome ho davanti qualcosa che è inevidente, rischio questo aggettivo, inevidente almeno allo sguardo superficiale, cioè non è cambiato niente da prima del battesimo, io posso permettermi il lusso di ignorare chi ho davanti. Addirittura posso cadere nella tentazione di ritenere che non è proprio successo niente e che tutto quello che si fa dipende da me o dalle circostanze. Di nuovo, moralismo. Cioè, la vita cristiana non è qualcosa di da dover fare, no? Ecco, io mi fermerei quindi quindi su questi due spunti, cioè chi è diventato e che cosa significa per noi trovarsi di fronte, non so se sia corretto anche per voi, ma a qualche cosa che non è sempre così autoevidente. Penso che cercherei anche in questo testo delle risposte. Cioè, è banale, no? Ma anche in questi tempi ritorna sempre la questione dei valori, 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 valori. Della fede ai valori è appunto un'operazione moralistica. Qualche cosa che dovrebbe essere evidente di per sé, che dovrebbe essere fatto di per sé. Questa volta rispetto agli altri temi mi fa molto pensare.
Pensando alla mia esperienza quando ho battezzato i miei tre bimbi, e, per me il battesimo è sempre stato, e concordo con la cosa che è stata detta all'inizio, che è sempre stato un bel momento molto importante anche per riscoprire in realtà quello, il dono che mi era stato dato a mia volta dai miei genitori, che per me hanno scelto il battesimo. Per i miei figli, per me ha sempre significato il riconoscere una paternità di Dio, nel senso che banalmente, cioè sembra banale, però cioè, nel battesimo si diventa figli di Dio. Non so, per me è stato un po' il gesto anche come quello di consegnargli, come se fino a quel momento fosse stata quasi solo una, tra virgolette, creazione mia e di mio marito. E nel battesimo invece riconoscevo a Dio così questa impronta, questa paternità, e come se glielo consegnassi. Quindi la persona che avevo davanti non era solo più una creatura fatta da me, ma è stata un dono di Dio. E, non so, per me ha significato sempre un po' questa cosa. Il momento del battesimo è stato proprio principalmente questo.
Sono d'accordo con quello che diceva la Tere, aggiungo solo una cosa che mi ha aiutato a riflettere, che è vero quello che dice lei, quindi quello che ho vissuto nei giorni prima, nei giorni dopo il battesimo, quelli proprio imminenti, però è una cosa che mi accorgo che faccio fatica adesso che sono grandi, più o meno, però comunque il battesimo ormai è un ricordo di anni fa, a ricordarmelo quotidianamente, questa cosa qua, che sono figli di Dio. Cioè adesso è vero, cioè sono molto tentata, come dicevi tu, di dire nelle attività quotidiane, quando bisogna avvicinare la preghiera, alla messa, ai sacramenti, così, a dire cosa facciamo, come mio marito, cosa facciamo, e come ci possiamo, quali sono gli incontri, i momenti, le cose che possiamo dire, di fare, ma sempre noi due, cioè forse ci manca quest'ottica invece di pensare sempre di ritornare al battesimo, cioè cos'è, cioè non è solo mio figlio, ma come dicevo quella terra, e come mi è stato chiaro anche a me il giorno del battesimo che è un figlio di Dio, però forse questa cosa qua mi sfugge nella quotidianità. È un pensiero che faccio fatica a tenermi presente, a dire, a ricordarmi sempre, tutti i giorni, che non è solo figlio mio, ma è un figlio di Dio, che nel battesimo è diventato realmente un figlio di Dio, cioè non solo per modo di dire quel giorno lì, per fare una bella festa, ma chiedo se c'è qualcuno che ce l'ha più presente, come fa a rendersi presente nella quotidianità.
Per me, sì, sinceramente il battesimo sì, che abbiamo vissuto con i nostri figli è stato più che altro un dono, cioè il pensiero di fargli regalo, di potersi accostare veramente alla vita del cielo e a conoscere proprio il Signore e poter conoscere la nostra fede. Le parole che abbiamo letto sinceramente mi colpiscono molto e sì, diciamo che un po' ho vissuto il discorso segnato dal sigillo di Cristo, nel senso che come se nel battesimo a mio avviso ogni mio figlio sia stato marcato come un sigillo proprio di Dio in un modo veramente indelebile, tant'è che mi colpisce molto a me personalmente la pratica che invoca dello sbattezzo, no? Non so se ne avete mai sentito parlare e mi ha sempre effettivamente stupito, no? Di persone che sono state battezzate che domandano oggi che sia cancellato quel momento lì, e mi domando anche che efficacia possa avere una richiesta del genere. Ovviamente se viene richiesto vuol dire che quel momento del battesimo ha avuto una forza, comunque ha una forza notevole, sì, veramente notevole. Sì, non so, posso dire.
Capace di vivere divinamente, quello che diventa, capace di vivere divinamente e tempio dello Spirito Santo. E mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto sul pensare che, non so se ho capito bene quello che volevi dire, ma cioè che non siamo noi a dover fare delle cose per loro, a dover far sì che credano, che si salvino, eccetera, ma è lo Spirito Santo, una volta che sono stati battezzati, che agisce in loro e noi alla fine, cioè non so, la vedo molto come un invito come dicevano prima, a consegnare i nostri figli al fatto che tu, cioè a Dio, insomma, quindi e mettersi un po' da parte, non voler essere lì a fare. E, niente, io avrei una domanda, però non so se... funzionato in quel senso. Faccio un po' fatica a capire, cioè, da una parte anch'io ho vissuto il battesimo come un donare, e ai nostri figli prima gli hai dato la vita perché sono nati, ma dopo gli doni la vita eterna. Questa cosa l'avevamo, insomma, è una cosa che abbiamo vissuto quando abbiamo battezzato i nostri figli. Nello stesso tempo, quindi con il battesimo doni loro la possibilità di una vita eterna. Nello stesso tempo però io faccio un po' fatica a capire ciò che è senza battesimo. Ciò che è senza battesimo è senza diritto al cielo. E questa è proprio una domanda. Cioè, è così, nel senso... È così?
Allora... Ho visto il microfono vicino anche la mano.
Io avevo fatto la stessa domanda, quindi...
No, no, infatti, allora, mi fa piacere perché temevo che fosse sfuggita. E, allora, siccome aveva colpito molto anche me, quando l'ho letta, ho fatto un attimo mente locale, ma soprattutto ho voluto vedere come l'ha sviluppata nell'orale, non più di questa cosa, cosa che non saprei dire perché a sua volta l'orale è stato rivisitato per essere ritrascritto nelle famose conversazioni con le famiglie, no? Che appunto raggono da questi punti. Comunque, noi adesso non abbiamo esattamente l'orale, abbiamo gli appunti e abbiamo la trascrizione del... è molto interessante. Direi che quella parte lì l'ha sviluppata in questo modo. La tradizione di dare il battesimo ai bambini risale ai tempi della Chiesa, e tale tradizione non ha solo un valore storico, ma significa che la Chiesa ha compreso la sua missione applicando le parole di Cristo: andate e battezzate tutti, anche i bambini. Okay. Qua l'avevo letto anche e proseguo. Le parole di Gesù. Cita: se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:5. Non può. Devono applicarsi anche ai bambini, anche se per essi il battesimo si deve considerare come l'entrata nel popolo di Dio e la porta della propria salvezza. La Chiesa dice in sostanza che non conosce un'altra strada per dare ai bambini il regno di Dio. Quest'altra strada potrebbe esserci, ma la rivelazione non è parlato. La dottrina del limbo, qualcuno si deve fare, la dottrina del limbo non è infatti una dottrina di fede. Esiste l'obiezione, dice ancora l'istruzione, che per ricevere il battesimo occorre la fede. Ora, se occorre la fede, occorre anche capire la predicazione. Occorre rispondere con la fede alla predicazione. Il bambino non può farlo questo. Come allora si può dare il battesimo, eccetera, eccetera. Come vedete, non si sofferma molto su questo argomento, che per noi oggi culturalmente l'argomento più cercato, e se vogliamo a partire dal Concilio Vaticano II un'indicazione di questo tipo è stata data, cioè un bambino che non ha ricevuto il battesimo si salva? Questa è la domanda, no? Possiamo dire che non si salva un bambino che non ha ricevuto il battesimo? Ovviamente non sta a noi decidere chi può o non può salvarsi. Vangelo di oggi dice: aspettiamo all'ultimo giorno per giudicare, perché è lui che giudica. Quindi è assurdo sia chi si esprime in un modo, a mio avviso, è una pretesa assolutamente fuori misura quella di chi decide che certamente si salva un bambino che non ha ricevuto il battesimo. Perché un'affermazione di questo genere non la troviamo. Anzi, troviamo questa affermazione di Gesù che dice che chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno. Ecco perché la questione del battesimo la Chiesa l'ha sempre presa molto sul serio. Potremmo aprire un lungo capitolo, no? Come vedete ci è stato chiesto di andare in missione perché non solo là, ma anche qua, di fatto. Cioè, se voi ci pensate bene, da un punto di vista culturale è vero anche qua, in Italia e in Europa. All'inizio i missionari partivano con la coscienza che senza battesimo popoli interi, addirittura continenti, non si sarebbero salvati. A poca distanza di noi, un Daniele Comboni, nato in un paesello sperduto, senza strade, sul lago di Garda, decide o nigrizia o morte, perché aveva capito che c'era un continente intero che senza il dono del battesimo non avrebbe conosciuto la salvezza. Non per ragioni umanitarie, non per andare a insegnare a coltivare la terra, per andare a salvarli. E tutto l'impulso missionario nasce da questa consapevolezza, da questo slancio, no? Che non ci si salva senza l'annuncio della pregazione e senza accoglierlo con fede nel battesimo e nascendo dell'acqua dello Spirito. Questo era il punto. Poi cosa succede? Che a un certo punto la Chiesa ha tentato, no, di dare delle risposte, ma com'è possibile? Non ha colpa, non ha fatto peccato, può essere giudicato una... Cioè, cerchiamo di trovare altre strade, se è possibile. Allora, dice Lupino, quella del limbo è stata una teoria, ma ultimamente, particolarmente Benedetto XVI, dice, è una teoria che non sta in piedi. Cioè, sostanzialmente cosa si dice? Sì, questi non hanno ricevuto il battesimo, il loro paradiso non sarà tanto il godere di Dio, perché non possono, ma sarà stare bene. Ma cosa vuol dire stare bene senza Dio? Quindi si capisce che è una dottrina, cioè, che cerca di mettere insieme capri e cavoli senza riuscirci più di tanto. E in ogni caso questa non è una verità di fede. Ora, via via però il Vaticano II dice, riprende alcune affermazioni di Tommaso, piuttosto che anche già presenti nella storia della Chiesa, che dicono: Dio non è legato ai sacramenti, Deus non è ligatus, non è vincolato ad agire solo se c'è un sacramento di mezzo, ha anche dei modi. Che cosa si dice? Non li conosciamo. O meglio, noi sappiamo che quello è il principio sicuro su cui ci possiamo muovere, no? Quelle parole espresse di Gesù, su cui anche in questi giorni. Però cosa succede? Dopo. Cosa succede? No? Che, cioè, no, perché altrimenti ci mettiamo noi a fare una filosofia usando quello che nella scrittura ci piace, di modo è compatibile con la nostra cultura, eccetera, ma è tutt'altro che l'evangelizzazione. Allora, è chiaro che anche per voi il tema è serio, no? Cioè, che cosa fate quando portate i bambini? Non è una cerimonia, no? da farsi così perché così l'abbiamo fatta. Cioè, è un momento nel quale implorate con certezza la salvezza del vostro figlio, la vita presente e l'eterna. Noi non conosciamo un altro modo. Che cosa dice però appunto il Concilio Vaticano II con questa affermazione Deus non alligatus? E vuol dire, oh, attenzione, cioè, non andiamo noi all'inferno delle persone perché non sappiamo come si fa, no? E quindi ci sono dei semi del verbo, cioè il Gesù ispira anche nelle altre culture, persino nelle altre religioni, le persone a orientarsi alla salvezza. Questo principio, tirato per le orecchie, per i piedi e da tutte le parti, ha portato a dire: beh, allora che bisogna c'è di sacramenti. Tanto il Signore trova lui che sta, no? Ora, non solo non si va più in missione, come vedete ci hanno chiesto di andare, perché evidentemente chi le ha avviate non, quel tipo di missioni non ha attualmente modo di tenere viva questa roba, no? Ma anche qui io vorrei dire, se le persone non vanno più in chiesa, non per questo pensano di essere dannate o non credenti, ma hanno abusato del principio che tanto Dio ha le sue strade. Okay? E ecco perché già quando 2 anni fa io insistevo tanto sul tema dei sacramenti e continuavo a sorprendermi che nessuno capisse di cosa stavo parlando, dicevo attenzione, e qui sta a cadere tutto, perché appunto parliamo di una cosa inevidente, ma se non è evidente a noi, allora temo che presto il vostro matrimonio diventi poco più che un patto o una magia, perché non si capisce come agisce Dio. Ecco perché il battesimo dei bambini mi piace proprio che sia fondato in questa chiave qua. Cioè, perché se noi perdiamo di vista ciò che è il bambino battezzato, beh, parliamo appunto semplicemente di quello che deve fare, di cui dobbiamo fare noi. Di cosa stiamo parlando? Non so se ti ho risposto un po'. È per questo che io dico, non voglio affatto negare che Dio possa agire in tanti modi, che abbia le sue strade per salvare tutti, speriamo proprio tutto, va benissimo, ma io non lo so, quello che so è quello che mi rivela Gesù. Cioè, se vado oltre questo, evidentemente, divento io la rivelazione, non so. Quindi ci vuole molta, molta cautela, secondo me, a dire di meno, ma anche a dire di più. Questo principio secondo me oggi sarebbe utile tirarlo fuori. Cioè, se uno è credente in Cristo, perché adesso alla fine, insomma, no? È credente in Cristo. Fine. E questo trapasso culturale ci porta alla semplificazione, ma non al tradimento, al contrario. Ci porta ad andare sull'essenziale. Giovanni, tu vuoi chiedere?
Sì, ma io volevo chiedere la stessa cosa, perché soprattutto qualche anno fa si sentiva di più, cioè io l'avevo un po' con i ragazzi, eccetera, là, e la cosa che mi ha sempre stupito è che insegnando il catechismo, stava sempre fuori, io non sono battezzato, cioè che i ragazzini lo mettevano in evidenza, ma così, voglio dire, quindi se è che è una cosa che anche chi può avere la famiglia o atee oppure che hanno fatto scelta particolare, eccetera, li caratterizza, cioè li segnava questa cosa di sapere di non essere battezzati. Quindi la domanda era simile alla sua, che era dire, ma questi cioè, che non hanno ricevuto, o no, hanno sempre il tempo a riceverlo poi. Lo desidero, è chiaro che non è una cosa così scontata, neanche immediata, quindi volevo chiederti punto. Questi che fine fanno? Me ne ricordo uno proprio che me l'aveva detto più di una volta, che era uno grande.
E allora lì ci addentriamo su un tema che ha anche delle ulteriori chiarificazioni dal punto di vista magisteriale, cioè è chiaro che nessuno ti chiederà ciò che non ti è stato dato. Il Signore è molto esigente, a chi ha dato molto sarà chiesto molto di più, e va bene, ma a chi ha dato poco ha chiesto poco. Allora, se uno non ha ricevuto senza suo cuore l'annuncio, quello che può fare è aderire con la coscienza a quei semi del Logos, cioè a quelle ispirazioni, concretamente, che il Signore ti ha mandato. E basterà quello. È preferibile allora saperne di meno? Certamente no. Perché se nella parola c'è la vita, è evidente che più ne ricevi e più godi di questo prezioso dono, no? Perché anche lì, forse se uno entra nella filosofia del sei meno meno, no? Basta essere promossi, ma promossi dove? Cioè, questo è il tema. Cioè, il tema è che se la nostra vita è chiamata a entrare nella vita di Dio, lo desideri? Se lo desideri, una strada c'è, no? E il Signore te la aprirà, anzi te la apre nel cuore. E secondo me questa via è equidistante sia dal fondamentalismo, si salva solo chi è battezzato nella Chiesa Cattolica Romana, sia dal relativismo, tutto è uguale. No? Ascolta seriamente, interroga la storia, interroga le persone che ti possono aiutare a cercare le risposte, ma soprattutto interroga la tua coscienza. Non mi sento, non mi sento, questa è la tua pancia. Non si può vivere interrogando solo le pancia, eh? Ma se il Signore ti mette dentro una domanda, certamente lì ti aspetta, no? Un bel cammino interessante, entusiasmante, eccetera. E il nostro annuncio è questo: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Questo significa che certamente chi ha ricevuto il battesimo sarà salvo? No, perché il battesimo non annulla la tua libertà, al contrario la esalta, no? Te la rende più consapevole, più attiva, più decisiva. Allora, su questa questione, no, che si sta mi pare che il piano assomigli un po' alla dimensione sacramentale del sacerdozio, che come sapete a differenza del matrimonio è eterno, cioè imprime il carattere esattamente come il battesimo e la crescita. Vuol dire che una cosa che, se anche cambiano le circostanze e tu non lo puoi esercitare, rimane. E quindi certamente che da un certo punto di vista condiziona, e io lo vedo anche le richieste di molti sacerdoti, oggi coniugati, eccetera, di esprimere ugualmente il loro servizio all'interno della Chiesa. Per me lascia trasparire molto chiaramente stato Dio e gli uomini, è travolto dal mistero dell'iniquità, ma normalmente vedo che chi è sacerdote tende a riconoscerlo anche in un modo che non ti aspetteresti. Cioè, non è ho fatto un mestiere, mi dispiace di non farlo più, lo voglio fare ancora, no? Sono qualcosa, e così anche un po' questo si spiega quel di più di rabbia che talvolta si mette in questa richiesta di essere cancellati dai registri. Lo sbattesimo, come sapete, è possibile, anzi i sacerdoti in Italia sono tenuti a farlo, perché esiste già un modulo attraverso il quale chi presenta domanda minaccia di denunciarti se entro 15 giorni non hai fatto questa operazione, no? All'inizio si richiedeva, cioè si provava, no, a riflettere, a discutere, dice, non è che tu stai chiedendo di non ricevere neanche dei segni cristiani, cioè che sei sicuro poi che per tutta la vita non, insomma, cioè, stai facendo un atto di apertura positiva, non la mia fede si sta un po' spegnendo, ma decido di scegliere contro la fede che ho ricevuto, non è più. Non si può fare neanche più intanto adesso questo discorso, perché chi viene è già agitato da delle associazioni che spingono molto in questa direzione, ovviamente anti ecclesiali e clericali, ma appunto questa cosa evidentemente brucia un po' di più del normale dentro, cioè come se si avesse a che fare non con qualcosa di inutile e di falso, anche qui senza lasciarsi entusiasmare né impressionare da questi dati. Cerchiamo di vedere il mistero che si può fare, il giudizio lo lasciamo dire. Quindi, tecnicamente vuol dire, ovvio, io non ti posso cancellare il battesimo, naturalmente perché questo è per sempre, figuriamoci se io posso. Però ti posso cancellare dal registro dei battesimi scrivendo a fianco tal persona ha chiesto di essere cancellato dal registro del battesimo e trascriviamo questa sua richiesta. Questa è la ragione per la quale il battesimo può essere dato non solo dal sacerdote, non solo dal diacono, pensate, non solo dal credente, ma persino da un non battezzato, purché abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Quindi la Chiesa ci ha sempre tenuto talmente a dare il battesimo a tutti, soprattutto in pericolo di morte, che autorizza persino i non battezzati a battezzare. Quindi non esiste di per sé una circostanza in cui uno non può stare in cielo, persino da... Allora, io ho un amico non battezzato, siamo da soli in punto di morte, io ti, guarda, ti chiedo, per favore battezzami. Ma io non sono battezzato. Se tu intendi fare quello che... ti chiedo di fare quello che vuole la Chiesa e mi puoi battezzare. E questo per dire come ci tiene la Chiesa, ma non è per mettere un bollino in fronte a qualcuno, ma è per la preoccupazione dell'importanza capitale che la Chiesa ha sempre riconosciuto al battesimo. Per rispondere a Giovanni, anche a me capita, no? Quando capitano a me, ritengo che più delle volte sia un'invocazione. Allora, io posso rispondere, usate cravatta, hai ragione, ognuno ha il diritto di fare, io ti rispetto. Oppure col colletto, no, perché questo è il problema, no? Sembra che sia un mestiere, no, è una convinzione. Ti posso dire, ma hai provato ad approfondire questa cosa? Vuoi che ne parliamo? Uno che te la mette così, ti sta chiedendo quello inizialmente.
Un bambino di 8 anni, cioè.
Bambino di 8 anni avanti anni luce.
E si trova con i suoi genitori.
Allora, anche lì c'è un'età in cui lui può esprimere un parere ai suoi genitori, no? Cioè, tu sai che per esempio la benedizione delle case avevo scelto per ragioni anche tecniche, ma non solo, di che voglio specificare, di fare le benedizioni nei quartieri, chiamando le persone che portassero la benedizione a casa loro. Mi è capitato più di una volta che un bambino di 8 anni portasse lui la benedizione in casa sua e facesse la benedizione con l'acqua benedetta. Se i suoi glielo consentono, no? Ma è una meraviglia. Dopo, se non glielo consentono, anche lì ci sarà tante strade. Cioè, lui ha l'esigenza, qui c'è cosiddetto battesimo di desiderio, c'è il periodo di catecumenato, cioè di preparazione al battesimo, che per una persona più adulta dura in genere, diciamo, 2 anni, per evitare di fare i battesimi appunto in modo superficiale magico. In quel periodo la Chiesa ha sempre ritenuto che lo stato della persona sia differente da quello del non catecumeno, cioè essendo in cammino non dipende da te il fatto di non averlo ancora ricevuto. Quindi, ecco, per me viene a metterci, come dice Papa Francesco, in stato di cammino e aiutare le persone a mettersi in stato di cammino. Come sapete, proprio su questo tema ho insistito l'anno scorso sul sacramento della riconciliazione. È diverso come si mette in un cammino penitenziale anche se non è ancora arrivato la su questo tema è sufficiente? Proviamo ad andare sul tema allora di, sulla domanda dell'Emilia, o se vogliamo più, più ampiamente, insomma, partire da quella domanda, cioè voi come fate a riconoscere ciò che è vostro figlio, vostra figlia, e a valorizzare il suo cammino appunto attraverso la vostra cooperazione alla grazia? Come si fa?
Forse non ne ho, però mi veniva in mente quando avevi fatto quell'incontro su Rimbaud, e su Rimbaud, il poeta maledetto, e lui diceva: maledetto il giorno che ho ricevuto il battesimo, no? Ok. E mi è sempre un po' è rimasto in mente questo, perché è vero che comunque il battesimo, avendo una grazia che porta, no, con sé, ti modifica nel tuo modo di guardare la realtà, e se è vero che ti brucia di più nel momento in cui vuoi fare in modo alternativo, ok, secondo me è vero anche che gusti di più dopo il perdono o comunque la riconciliazione con questo padre nel momento in cui ritorni a lui. E questo, secondo me, questo modo di guardare la realtà che penetra oltre quella cortina, diciamo, che forse la società ci vuole mettere davanti, no? Cioè, per me essere figlio di Dio vuol dire sapere che sono stato messo al mondo per sempre, per essere per sempre con questo papà che mi ha voluto e che io sono oggetto del suo atto creativo, che ha avuto un momento di inizio ma che non ha più un momento di fine. E questo anche nel modo di guardare i nostri figli, secondo me, può fare la differenza, cioè anche riconoscere il valore di certe circostanze che sono tutte contingenti e che però hanno un significato se guardate nella prospettiva dell'eternità per cui siamo fatti. E magari allora anche un muso, un capriccio, un pianto, un'ostilità, un'incomprensione oppure una gioia prendono tutta un'altra profondità, mi viene da dire. E una notte che mi alzo 12 volte perché la mia bambina piange o non sta bene e dico: va bene, cioè io sono immersa nel tempo, il mio corpo fa fatica, però io sono una figlia di Dio e tutto questo mi porta verso mio papà. Così, insomma.
Io provo a dare, come dire, una lettura schematico-teologica di queste cose in modo da collocarle, no? Cioè, mi sembra che quello che dice la Valli vada nella direzione esattamente sacramentale, no? Cioè, riconoscere il sacramento e viverlo significa vivere nella dimensione dinamica sacramentale, cioè io per prima vedo in questa mia bimba la chiamata che Dio mi fa a vivere da mamma o da figlia, comunque rappresentando a lei, a lui e a me stessa, ciò che sono. Riconoscendo che nel mio diventare mamma conosco meglio Dio e lo faccio conoscere a mia figlia. Quindi nel modo e nello stile con cui lo faccio si rivela il mistero che io sono. Questo mi sembra importante, cioè, capite, non è solo un devo fare delle cose. Cioè, se io mi metto a urlare come un pazzo, sto rivelando Dio o lo sto oscurando? Questo è il tema. Se io ho degli attacchi isterici, non dipendenti dalla mia volontà, certo, mi devo curare, però cosa sta succedendo lì? No, questo è importante. Cosa sta succedendo lì? qualcosa che ha a che vedere con la dimensione sacramentale che io sono, perché è importante che pur nella mia fragilità io sia consapevole di ciò che sono e di ciò che è il bambino per me. Perché appunto non è un bisogno di ritire continuamente l'affermazione Dio ti ama, ma di farla sperimentare. E di sperimentarla. Non so Valli, che è sparita, se voleva dire grosso modo questa cosa alla fine, ma mi sembra, ecco, io ho dedotto un po' questo da quello che tu dicevi, cioè la mia lettura di quel sacramento mi porta a riconoscermi in questa dimensione sacramentale della vita. Io ho letto appunto esattamente in queste due parole quello che Don Pietro diceva, cioè per capire, per aiutare i bambini a capire il loro battesimo, è importante che ciascuno di noi capisca cosa significa il suo, ma non riandando a un passato remoto, ma cosa significa adesso essere figlio di Dio e vivere come tale. In questo senso.
Non so se faccio un grosso indietro, ma visto che mi formulava dico questa cosa, io sono d'accordo anche con quello che diceva la Teresa all'inizio, no? C'è questo fatto del anche del genitore che affida come offerta il figlio nel battesimo, che per me è importante, perché il battesimo è una grazia, ma è anche un atto di volontà, no? Con cui questa grazia io la riconosco e quindi offro. Perché per me, insomma, pensando prima, dico, nel battesimo divento figlio di Dio, sì e anche no, nel senso che per me nel momento in cui nasce un bambino è già figlio di Dio, o almeno lo è nell'ottica di Dio. Quello che per me diventa importante è che questo abbraccio col padre sia, questa grazia quindi sia riconosciuta, e quindi perché ci possa essere questo incontro ci sia una volontà di andare incontro e quindi di riconoscere il padre e quindi di diventare effettivamente, no?
Allora io qua però bisogna che intervenga perché evitiamo l'eresia, no? No, è sottile la cosa, ma è importante. No, è importante. Ci mettiamo in posizione che Papa Francesco spesso colpisce, quindi devo segnalare. Su questa questione Benedetto XVI è intervenuto con una certa chiarezza, so bene che alcuni sono molto più sfumati di lui su questo, quando parlava soprattutto della fraternità. Siamo veramente tutti fratelli o per modo di dire? Se lo siamo è perché abbiamo tutti lo stesso padre o per modo di dire? Siamo fratelli anche con i non cristiani, cristiani delle altre confessioni, non credenti, andiamo sempre di là, atei anticristiani dichiarati, siamo ugualmente fratelli? Da quello che tu dici sembrerebbe di sì, almeno io ho capito di sì. Comunque ti dico quello che ho capito io, dopo ti dico perché conviene mettere qualche puntualizzazione. Cioè, giustamente tu dici, il battesimo fa emergere questo orientamento che è già nella nostra natura. Se questo è vero, non possiamo limitarci a questo, perché altrimenti, appunto, è come se i sacramenti dessero semplicemente una risultanza visibile a qualche cosa che comunque c'era già. In realtà i sacramenti operano ciò che dicono. Quindi possiamo dire che tutti gli uomini sono figli di Dio? In un certo senso sì, dice Papa Benedetto, in quanto creature volute per se stesse, cioè per se stessa vuol dire Dio ha voluto Andrea per Andrea, non per farne qualcos'altro, semplicemente il padre di Letizia, Federico e Samuele. No, l'ha voluto per lui, per te. Cioè ti vuole non in funzione di qualcos'altro, ed è l'unica creatura, l'uomo, la donna, che sono voluti per se stessi. Poi sulla sua immagine, ecco, c'è una relazione specialissima tra Dio e l'uomo, e via dicendo. E questo è un piano. Il piano della filiazione divina attraverso il figlio è un altro piano, che stabilisce il rapporto figliolanza e di conseguenza fraternità in una radice molto più profonda che quella della redenzione, che non solo riattua ciò che era stato compromesso con il peccato, ma in un qualche modo lo porta a una maggiore profondità, perché ci rende figli come il figlio, nel figlio. Questo processo, dice Agostino, non è un processo né meccanico né puramente volontaristico nostro, è appunto un'incorporazione, un inserimento che per grazia liberamente possiamo accettare. Mentre l'essere uomini o donne, anche se noi lo calpestiamo, non lo possiamo rifiutare. Ecco, quindi qui c'è un piano diverso. E la fraternità tra i credenti è su un piano di maggiore profondità, di maggiore verità, anzi è su un piano di assoluta verità. Ecco, lo dico solo perché non sembri che il sacramento serva solo come un aspetto decorativo o un evidenziatore. Io avevo capito un po' questo.
Vorrei anche io rispondere alla domanda su come educare i nostri figli alla fede con due cose semplici, visto che comunque mio figlio ha 7 mesi, quindi insomma abbiamo insieme maturato questa cosa qua, no? La prima di per avvicinarla a Dio è anche vedere Dio in lei e riconoscere appunto che Dio ti parla attraverso di lei. E un esempio stupido, cioè quando non la sdappata appunto di notte si svegliano spessissimo e può capitare di perdere la pazienza, no? Però mi colpisce il giorno dopo vedere come lei ti sorride quando ti vede e dice oh, ti sei già scordata di stanotte e ti dire appunto, cioè, ti parla anche di Dio, no? Che tu puoi sbagliare certe cose, farle un po' storte, però Dio ti accoglie con quel sorriso lì e ti perdona. L'altra cosa è che insieme con Cuccio stavamo leggendo il libro Conversazioni con le famiglie, si parla proprio di educare fin da subito i bimbi alla fede. Noi diciamo, ok, ci hanno regalato questo quadretto con l'angelo Dio per il battesimo, tutte le sere prima di andare a letto ci mettiamo lì con lei, diciamo appunto l'angelo di Dio, subito ci sentivamo un po' dei tonti, perché cioè, nel senso chissà che capisce, chissà cosa fa, eccetera, eccetera. Poi ci è colpito molto un pezzo successivo della conversazione in famiglia, dice devi parlare bimbi con il loro linguaggio, per cui loro a una certa età sono anche contenti solo di imitare e gli passa appunto quella cosa lì. Per cui ad esempio per dire sua nonna gli ha insegnato a fare il cavallo, dicevo sì, figurati se ha imparato a fare il cavallo a 7 mesi. Invece ha imparato e lei capisce che è una cosa bella non tanto perché sa cos'è un cavallo, ma perché vede che noi siamo contenti quando lei lo fa. E anche in quel momento lì che diciamo l'angelo di Dio, noi lo vediamo che lei guarda il quadro e che le facciamo percepire che ci tiene. Poi è ovvio che insomma pian pianino dopo arriverà in modo graduale.
sempre per andare avanti con quello che diceva la Monica, e quindi come poter rendere consapevoli i bambini dell'essere figli di Dio. Cioè, ci si prova sempre, perché appunto, come è venuto fuori tante volte, quando uno perde la pazienza, poi viene più davanti a te il bambino capriccioso piuttosto che il quello che tu vorresti fare. Però dopo poi è giusto rifletterci sempre su e ritornare al principio della cosa. E ho visto che una parte fondamentale può essere parlare loro, cioè dirglielo proprio, che loro sono figli di Dio. Cioè, adesso vabbè, i miei bimbi hanno 3 e 6 anni e quindi già iniziano nel momento delle preghiere, così c'è capire. E quindi fargli riflettere su questa cosa qua, fargli riflettere sulla la bellezza della, sì, della creazione, di tutto quello che Dio ci ha dato, che sono grazie continue, e dopo sono interessanti tutte le loro domande, no? Cioè sul paradiso, sull'inferno, adesso ci abbiamo forse serate orientate sul perché ci sono i diavoli, eccetera, eccetera. Cioè, quindi dopo sono dei piccoli discorsi da bambini, però che fanno capire a loro. No, non sono a teologia elevata ovviamente, però ti fanno capire come dentro di loro pian piano questo seme si è depositato. Cioè, basta, quindi mi venuto a questa domanda. Quando si parlava del fatto di battezzare bambini piccoli che quindi non capiscono l'atto, il sacramento del battesimo, eccetera, tante volte, dice anche Don Pietro qua, i genitori rinunciano per lui a Satana, quindi tante cose le fanno loro per lui, e anche il fatto di farlo capire, farlo concepire come figlio di Dio è un atto dei genitori. E sono in tante adesso le famiglie dove i genitori stessi non si sentono figli di Dio, cioè magari sono due che convivono, oppure sono due che appunto non frequentano neppure la chiesa, magari battezzano perché lo vuole il nonno, la nonna, perché ormai si fa la festa con i confetti, però diciamo che non vivono come un sacramento i genitori stessi, e dopo quel bimbo punto di domanda.
Allora, scusa la domanda, mi ho fatto dimenticare la cosa che hai detto prima, quindi volevo comunque partiamo subito da questa cosa. Appunto, come avete sentito, l'accento di Don Pietro cade su questo, non tanto e semplicemente o esclusivamente la fede dei genitori, ma quella della Chiesa. Invece l'accento che hai fatto, che credo che aggiunga, quindi la fede della Chiesa, la Chiesa è madre e si preoccupa di tutti i suoi figli, non solo quelli che hanno in famiglia tutte le condizioni e i requisiti per essere educati alla fede. D'altra parte credo che ognuno di noi qualche lacuna ce l'ha, no? E quindi è bello sapere di essere parte di una famiglia santa che è la Chiesa, appunto, dei nostri figli si trovano. Mentre la questione che dicevi prima mi sembra che aggiunga alla prospettiva di Valeria e di Monica, faccio una sintesi e poi direi di concludere. Cioè, avete detto, per far riconoscere il valore del battesimo del bambino bisogna che noi stessi viviamo la coscienza sacramentale di ciò che siamo. Tu aggiungi: noi ci siamo impegnati anche per loro, quindi quello che possiamo fare non è surrogare la loro risposta, perché sarà loro, non è sostituire la loro volontà, sto dicendo ma una banalità, l'istinto materno vorrebbe farlo, decidere al posto lì. E qui invito il papà a essere un po' più presente. Thank you. l'educazione alla responsabilità, alle conseguenze, fa parte dell'educazione alla responsorialità, anche nella fede, alla responsabilità anche del loro battesimo. Senza essere feroci, no? Con una memoria di ferro, da elefante, no? Da farla pagare all'infinito, ma con chiarezza. Un bambino, una certa dose di coscienza ce l'ha. Non mi ci dilungo, però ecco, un compito specifico però, nel quale, pur non sostituendosi al bambino, i genitori sono assolutamente convocati, è quello della custodia, che viene richiamata anche proprio nel rito stesso del battesimo. E ricevete questo cielo fiamma che sempre deve splendere. C'è un momento in cui le tempeste, i venti, le circostanze o la loro stessa fragilità chiede una vostra energica, decisa presenza, intelligente opera, pronta reazione, no, rispetto a quello che loro vivono. Cioè, voi pensate, non so, quando succede qualcosa, non dico a scuola, ma ormai chi è che non ha occasione di vedere qualche immagine o di sentire, anche solo per i telegiornali, delle cose? Ecco, credo che il compito della custodia non sia quello di fare in modo che loro non percepiscano in che terra sono arrivati, ma di crescerli progressivamente nella capacità di riconoscere in tutte le situazioni qual è la loro chiamata, qual è anche in un qualche modo ciò che oscura o persino calpesta la loro dignità. Io aggiungo una terza cosa, quindi riconoscersi come sacramento, essere impegnati nel compito di custodia, di esercizio di testimonianza, come è stato detto. Terzo, vorrei estrarre così da quello che abbiamo letto una indicazione tra le tante, due cose. Una, la pedagogia, cioè tutti questi contenuti immensi non si digeriscono in un bicchiere d'acqua, Cioè cosa vuol dire essere incorporato nel corpo mistico di Cristo? È una cosa vera o falsa? Se è vera, è vera, c'è una cosa immensa. Essere tempio dello Spirito Santo, un'altra prospettiva, essere figli di Dio, anche qui cosa significa, eccetera. Allora dico, pedagogia significa cercare di portare i ragazzi progressivamente, alla profondità loro possibile, alla coscienza di tutti questi, di tutta questa ricchezza che loro sono. Progressivamente vuol dire magari noi stessi per primi approfondire un tema alla volta e trasmettere, no? Non so, oppure, ecco, sulla pedagogia non mi c'è dentro, siete voi esperti, però vi suggerisco di non scartare tutto questo patrimonio perché è enorme, o di non pensare di farglielo digerire perché leggete nella frase tutti i titoli e siamo già morti. Quindi è una cosa nella quale anche le vicende della vita vi porteranno ad approfondire. Seconda e ultima conseguenza di tipo pratico, direi, se il sacramento sceglie di rendere visibile ciò che è in evidente attraverso un segno e una parola, fate così anche voi. Cioè la Chiesa Cattolica, grazie a Dio, non procede per opposizione, no? E desidera che la dinamica sacramentale, i sacramenti, i sette sacramenti, si esprima anche in tante modalità. Ora, Don Pietro suggerisce, perché non tirare fuori la candela del loro battesimo il giorno del loro battesimo e tenerla accesa dalla mattina alla sera? Aggiunge, perché non farlo nel giorno del loro onomastico? Cosa vi fa pensare? Che salvo chi l'ha chiamato Sandokan, che non sa quando farlo, ma all'epoca era così, anche adesso Elias, per esempio. sono nomi che a un certo punto vanno e li si danno. No, però il giorno dell'onomastico è importante perché rimanda proprio a tutto ciò che il battesimo di invisibile comunque ha reso presente in questa comunione dei santi, no? Quindi per esempio accendere la candela dalla mattina alla sera può essere un modo per aiutare a dare evidenza anche ai bambini, oltre che a noi. Allora, dico solo quello del cielo per dire: non preoccupatevi, ecco, di immaginare anche dei modi attraverso i quali, con un segno, con una parola che l'accompagna, voi e loro insieme diventate più consapevoli del dono. Direi di concludere col Padre Nostro. Padre Nostro, se in cielo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori.